dobbiamo recuperare dei versetti che stamattina pensavo di poter fare, invece poi mi sono prolungato un po' troppo. E sono praticamente il 9, 10, 11 e 12 che... Entrò di nuovo nel pretorio Pilato, sottinteso, e disse a Gesù: di dove sei tu? Sembra quasi di risentire la domanda dei discepoli: dove dimori? Gesù non gli diede risposta. Bisogna collegarsi per forza a quello che ho detto questa mattina, che l'ecce homo, l'uomo soprattutto ferito, denigrato, spogliato, percosso, il crocifisso della storia, quello che ci giudica continuamente, ma anche colui che ci salva, è il luogo dove dimora Dio, abbiamo detto stamattina. Scusate. Allora va da sé che forse questa domanda di Pilato diventa superflua. Di dove sei di casa tu? Sono di casa in tutti i crocifissi. Sono lì. Giovanni ci sta dicendo una cosa importante, che se non entriamo in questa realtà è inutile leggere la Bibbia, è inutile andare a messa, è inutile fare le pratiche religiose, se non lo troviamo nell'altro e prendiamo in giro Dio. E certo, perché lo vogliamo frequentare in alcuni luoghi e lo disertiamo in altri. Non siamo noi a decidere dove sta Dio, è Dio che decide dove rivelarsi. Lo vedremo nell'ultimo episodio di oggi. Dio si rivela massimamente nella croce e quindi nei crocifissi. Da dove vieni? Da dove sei? Dove stai di casa? Io vengo dal Padre. Gesù l'ha sempre detto questo nel Vangelo: vengo dal Padre e mi trovi nei fratelli. E quindi il da dove è il Padre, dove mi trovi è l'altro. Queste sono le due destinazioni di Gesù: da Dio nei fratelli. E perché Gesù non rispose? È un po' maleducato forse? Ma c'è da dubitare. Ma perché ha speso una vita a rispondere a questa domanda? È inutile che lo faccia adesso. Ma soprattutto forse perché l'amore lascia liberi. Quindi non può costringere. Tace perché si è Pilato a prendere una risposta, a prendere una decisione. Noi abbiamo la scrittura, abbiamo gli altri fratelli per fare esperienza di Dio. È inutile chiedersi ancora dove abita Dio. A volte si sentono queste domande, no? Ma Dio non c'è, Dio non lo sento, Dio non lo vedo. Ma come non lo vedi? Non lo vuoi vedere, che è un altro discorso. faccio fatica a percepire Dio, a sentire Dio. Guardati intorno, lo vedi, lo senti, anzi, se permetti ti vengono anche a toccarti, a prenderti, a maltrattarti. Gli disse allora Pilato: non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce? E qui vi ho detto stamattina che c'è molta ironia nel Vangelo di Giovanni, soprattutto nella Passione, soprattutto in questo dialogo tra Gesù e Pilato. Perché? Perché Pilato in realtà è un povero uomo, si illude di essere potente, ma non ha nessun potere Pilato. Infatti Pilato in tutto il processo cerca di liberare Gesù, ma non ci riesce, non può, perché è legato al successo, alla carriera, ha paura dei giudei. Che potere ha questo uomo? Infatti Gesù si accorge subito di questa stupidaggine che ha detto Pilato, e vi inviterei sempre di guardare Pilato come il nostro alter ego in qualche modo. Siamo noi Pilato, noi che a volte pensiamo di essere molto potenti ma non abbiamo nessuna libertà. I potenti forse sono quelli che sono più schiavi di tutti, perché hanno soltanto il potere di fare del male per compiacere qualcuno. Ora la vera libertà è fare il bene, non fare il male. Bisogna essere molto liberi nel fare il bene. Ora Gesù risponde, infatti, dice: caro Pilato, tu non avresti alcun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo che chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande. Guardate, Gesù ha di fronte il malvagio, possiamo dire così. Ha di fronte questo uomo che in realtà abbiamo visto che non è neanche cattivo, è soltanto schiavo. È soltanto un potere, è soltanto un uomo con un grande potere di non avere potere in realtà, di fare nulla. E Gesù è come se gli stesse dicendo, proviamo a tradurre: caro Pilato, tu stai facendo il male, tu stai fallendo la vita. Tu stai peccando. Uso questo perché sarà Gesù a usare dopo a un peccato più grande. Se l'altro ha peccato più grande vuol dire che tu hai un peccato, quindi. Però stiamo attenti, cos'è il peccato? Il peccato, lo diciamo per l'ennesima volta, nella scrittura vuol dire fallire il bersaglio, mancare il bersaglio. Cioè tu, esercitando questo tuo potere, questo il tuo condannare un innocente, il tuo non aver libertà di esercitare il tuo potere fino in fondo, che sarebbe quello di liberare l'innocente, ecco, tu sei schiavo, tu stai fallendo l'esistenza. Cioè Gesù lo sta mettendo di fronte alla sua verità. È bellissimo quando Dio ci parla, Gesù sta parlando a Pilato, no? Non è per giudicarci, per condannarci, ma semplicemente per metterci di fronte alla nostra verità. Renditi conto di quello che stai facendo. tu sei un uomo fallito, dice Gesù a Pilato. Scusa, sì, a Gesù a Pilato. Perché tu potresti essere libero e invece sei schiavo. Sei vittima. Ecco, proprio questo, tutto questo che Gesù sta dicendo a quest'uomo, non lo sta condannando. Ma cosa vuol dire? Purtroppo è stata anche interpretata un po' malino questa seconda parte del versetto 11. Per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande di te. Cioè tu hai già un peccato, stai facendo un peccato, che poi vedremo che è un peccato di omissione. Potevi fare il bene, non l'hai fatto. Perché sei schiavo di te stesso, sei schiavo del giudizio degli altri, sei schiavo della tua carriera, del tuo successo, va bene. Però sappi che c'è qualcuno che ha un peccato più grande di te. Chi mi ha consegnato? Chi è che l'ha consegnato? Io credo che se abbiamo letto con attenzione questo Vangelo, può darsi che abbiamo subito pensato a Giuda, oppure ai giudei. No, togliamo subito questa interpretazione, non è possibile. Abbiamo visto che Giuda nel Vangelo di Giovanni è un personaggio splendido, quindi non è certamente Giuda, non è neanche giudei, non sono neanche giudei. Chi è questo qui allora? Non si sa. Il male, possiamo dire forse che, o meglio, i commentatori dicono che probabilmente Gesù si sta riferendo al male, non al maligno, non è il diavolo. Diciamo pure Satana, ma Satana nel Vangelo ha sempre questo significato di il meccanismo del male. Allora, chi mi ha consegnato a te è il potere del mondo, questa logica perversa che porta gli uomini a voler essere re, potenti, tutto quello che abbiamo detto stamattina. Ecco, vedete, Gesù identifica un certo meccanismo come il male, una certa mentalità, una certa modus vivendi generale. Quindi tutto sommato gli uomini che si comportano male sono soltanto ingannati, non siamo cattivi. Noi quando facciamo il male non è perché siamo cattivi, neanche Pilato era cattivo, neanche Giuda, siamo soltanto ingannati. E ci lasciamo ingannare perché entriamo in questa mentalità. Pilato è una piccola parte di un meccanismo, di un gioco più grande di lui. Allora credo che siano i versetti molto belli perché sono un rimando alla nostra coscienza. Veramente vi lascio questo compito per questo mese, tornate su questi versetti proprio per vedere, facciamoci queste domande: ma quanto siamo liberi? Noi che professiamo la libertà, quello che sta succedendo in questi giorni, tutti riempiamo le piazze, ma che libertà? Quale libertà? Siamo liberi, veramente? O siamo schiavi di un gioco più grande di noi? O siamo soltanto burattini in mano a dei burattinai più grandi? Il rischio è che pensiamo di fare il bene, ma in realtà stiamo soltanto compiendo il male. Allora una domanda che forse sarebbe lecito porci: quando facciamo il male in piena libertà, siamo liberi? E forse abbiamo già affrontato questo tema, ma penso che non sia mai tempo perso tornarci sopra. Cioè essere liberi e fare quello che si vuole. Essere liberi vuol dire, ad esempio, pubblicare di tutto. E questa è la libertà. O la libertà è piuttosto il bene dell'altro. Essere liberi è sempre cercare il bene dell'altro. Ogni gesto che non provoca il bene dell'altro, che non lo risolleva, non gli dà piena dignità, tutto il discorso di stamattina, che non, tutto ciò che facciamo, che non toglie dalla croce l'altro, non è un gesto libero. La libertà è inscrivibile soltanto in un'azione di bene. Pilato non è un uomo libero, anche se ha tanto potere, perché ha solo il potere di fare il male. Fosse stato un uomo libero, avrebbe liberato Gesù. Paolo, San Paolo si pone molto questa domanda. Pensate a quel versetto in cui dice, si domanda, ma io sono libero? Quando è che si pone questa domanda Paolo? Quando constata, perché la storia poi che gli fa constatare questo, constata che vorrebbe fare il bene, ma poi opta per il male. E dice, accidenti, c'è una forza in me che mi fa fare il male, io volevo fare il bene. Allora siamo liberi? Paolo dice, no, sono schiavo di una forza. Non pensiamo al diavolo, E questa è la libertà. Però abbiamo ancora una chance. Siamo liberi, almeno nel constatare che non eravamo liberi. Cioè abbiamo la libertà di dire, è vero, ho fatto il male perché non ero libero di fare il bene. Cioè riconoscere questo è già un atto di libertà. E forse è questo che ci salva. Ma se non riuscissimo neanche a riconoscere il male che abbiamo fatto, allora siamo proprio schiavi. Siamo proprio schiavi. Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà. Vedete, Gesù l'ha messo di fronte alla sua coscienza. Pilato dice, accidenti, ma questo uomo ha ragione. Gli ha toccato la coscienza. Qualcuno l'ha messo di fronte alla sua verità. E lui ha scoperto forse di non essere un uomo libero. E nel momento in cui scopre di non essere un uomo libero, quindi di aver agito sempre in forza di un male, vuole mettere in libertà Gesù. Ecco, Pilato è come Paolo, vuole fare il bene ma non ce la fa, fa il male. Perché Pilato è soltanto una vittima. Vuole ma non riesce. Perché non riesce? Vedete ancora la seconda parte, 12b, ce ne fosse bisogno, torna a dirlo. I giudei gridarono, sei liberi costui, non sei amico di Cesare. Cioè, tu rimarrai cavaliere, non diventerai senatore. Accidente, avete ragione. È schiavo del successo. Siamo chiamati a scegliere o con Cesare o con noi stessi, la nostra dignità. Siamo sempre lì, dobbiamo decidere. E guardate che nel mondo, in ciascun lavoro, in ciascun momento, siamo chiamati a decidere da che parte stare. Se prenderci cura dei crocifissi dando dignità in fondo a noi stessi innanzitutto, oppure dire di sì al Cesare di turno per diventare suo amico e avere un tornaconto. Versetto 13. Udite queste parole, allora Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale, nel luogo chiamato Litostroto, in ebraico Gabbatà. Il versetto 13 andrebbe letto in greco, perché c'è un verbo sibillino. Guardate, udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale. Chi? In greco c'è un verbo che vuole dire, lascia intendere, che a sedersi in quel tribunale è sia Pilato che Gesù. Ora, nel contesto giovanneo dobbiamo pensare che sia Gesù a sedersi in tribunale. Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale. Gesù, il soggetto. A sottolineare per l'ennesima volta se ci fosse ancora bisogno di sottolineare che è Cristo che ci giudica, è l'amore che ci giudica, è lui che siede sul tribunale. E guardate che questa è soltanto un'anticipazione dell'ultimo scranno da cui avverrà il giudizio di Dio, che è la croce. Infatti Litostroto, in ebraico Gabbatà, è già un anticipo della croce. Allora, il discorso di prima, di stamattina. Quello che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatto a me. Questo uomo siede sul trono del giudizio. Questi uomini, quindi, siedono sul trono del giudizio. Ci giudicano nell'amore, ovviamente, e ci salvano. Importante questo passo, Sul trono del giudizio salgono i senza volto, a ricordarci quello che abbiamo fatto loro. Ma che noi tendiamo a mettere da parte, a separare, perché ci ricorderebbero continuamente il nostro male. Ci accusano in questo senso, che abbiamo tolto loro il volto, li abbiamo sfigurati. Cioè gli sfigurati ci giudicano e noi li mettiamo da parte perché ci ricordano che li abbiamo sfigurati. Lo dicevo stamattina con qualcuno, mi ha colpito in questo viaggio del Papa qualche giorno fa, quando doveva attraversare la città non so se il presidente o il sindaco cosa, ha fatto togliere dalla strada tutti i bambini di strada, perché doveva passare il Papa, cioè li ha messi tutti dentro gli istituti, no? Per fare polizia, perché doveva passare il Papa. Poi il Papa è andato a trovarli, ha chiesto di andare a trovare questi qui. Però vedete che la storia è sempre la stessa, la storia è sempre la stessa. Perché abbiamo bisogno di fare pulizia degli sfigurati? Perché ci ricorderebbero e ricorderebbero al mondo che siamo stati noi a sfigurarli. Cioè noi produciamo i rifiuti e i rifiuti vanno messi via, vanno ripuliti. Allora il Vangelo è duro, il Vangelo è molto duro, perché ci dice che sono proprio questi a giudicarci, a salvarci, come diceva Don Meo stamattina, no? Non sono da mettere da parte perché, ma sono da valorizzare perché chiedono soltanto di essere amati e ci salvano in questo modo. I poveri ci salvano. Perché chiedono soltanto amore. Quindi non siamo noi i benefattori verso di loro, sono loro i benefattori nei nostri confronti, perché ci permettono di amarli e amandoli ci compiamo. Finché c'è una società che mette da parte i poveri, gli sfigurati, è una civiltà, una società che si autocondanna. Eh sì. Perché ciò che ci salva è l'amore. No? E prendersi cura. E qui penso che finché non comprendiamo queste cose, c'è qualcosa, non ne veniamo mai a capo. Era la parasceve della Pasqua, verso mezzogiorno. La parasceve vuol dire la preparazione della Pasqua. Il giorno dopo, o meglio, dal tramonto di quel giorno, perché la festa iniziava sempre al tramonto, cioè del giorno prima. Quello era un giorno particolare, tra l'altro, perché era sia il sabato che la Pasqua coincideva. Era la parasceve della Pasqua verso mezzogiorno. È interessante. Cosa si fa nella parasceve? Si preparano gli agnelli che si sarebbero poi consumati nella cena ebraica. Cristo è l'agnello per eccellenza, l'agnello immolato che apporta la salvezza. Vedete, Giovanni fa una teologia impressionante qua dietro, non possiamo fermarci, ma si sta preparando, allora in ogni casa si stava preparando l'agnello per la sera, qui stanno preparando l'unico agnello che dà la salvezza. Fantastico. Verso mezzogiorno, e verso mezzogiorno va da sé che questa indicazione dell'ora è importantissima. Mezzogiorno è un richiamo al mezzogiorno della croce, del giorno della crocifissione. Mezzogiorno a livello geografico è il momento in cui il sole è allo zenit, è al massimo fulgore. Vedete, sta andando tutto non verso la fine di Cristo, ma verso l'esplosione della massima gloria. Mezzogiorno c'è lo zenit, c'è lo splendore, il fulgore. Allora qui Giovanni sta anticipando quello che verrà toccato più avanti, cioè che addirittura quando Cristo l'amore verrà ucciso, non c'è lo spegnimento dell'amore, c'è la deflagrazione massima dell'amore. Sarà tanto luminoso quell'amore che anche il sole può spegnersi, si fece buio su tutta la terra. Cioè il fatto che si faccia buio su tutta la terra è segno che non c'è più bisogno del sole, lo dice Apocalisse questo, no? Non c'è più bisogno del sole perché? Perché ormai è Cristo il sole che la croce ha fatto splendere massimamente. Quindi sulla croce si esplode il sole, cioè la luce massima può anche permettersi di farsi buio sulla terra. E Pilato disse ai giudei: ecco il vostro re. Sì, questo è il vostro re, questo è l'Ecce Homo, il Signore dell'universo, ma un Signore diverso da quello che avete sempre pensato. Il re in quanto servo, in quanto agnello di Dio che porta su di sé il male, e il re in quanto il Dio onnipotente che non restituisce il male, questo è il vostro re. E visto che noi abbiamo bisogno di imitare il re, adesso possiamo imitare questo re. Che illumina illuminando, dalla vita morendo, che toglie il peccato facendosi peccato, è proprio l'antitesi di quello che noi abbiamo pensato. Ecco il vostro re, contemplate questo re, e questo è il re che sa. E ancora via via crocifiggio, via via crocifiggio. Tutti sono contro Gesù. Tutti si alleano per fare cosa? Per compiere ciò che Dio aveva preordinato che avvenisse, dice Atti degli Apostoli. Cioè quello che si sta consumando a Gerusalemme fuori le mura non è altro che ciò che Dio aveva preordinato da sempre che avvenisse. Qui non abbiamo degli uomini che si sono coalizzati per far saltare il piano di amore di Dio. No, si sono alleati per compiere il disegno di Dio, cioè che gli uomini fossero salvati, tutti. Vedete, lo accennavamo già stamattina, qui c'è qualcosa di molto delicato, ma è importantissimo. Qui sembra la fine, e invece è il compimento, non è la fine. Tutti pensavano che dicendo via via crocifiggio lo facciamo alla finita, basta, devo andare a casa, fra un po' inizia la festa. No, basta, non è la fine. Aiutano Dio in qualche modo a compiere il suo progetto di salvezza su tutti gli uomini, su tutti gli uomini. Cioè il male massimo perpetrato su Dio, Dio lo prende e lo volge al bene di tutti. Questo vuol dire non rispondere al male con il male. È follia questa, è follia. Infatti è un amore folle quello di Dio, è un amore folle. Metterò in croce il vostro re, risposero i capi dei sacerdoti: non abbiamo altro re che Cesare. E questo qui è l'apice dell'ironia anche, no? Cioè questi giudei che sono oppressi da Cesare da anni, sputano sangue per i romani, a causa dei romani, adesso proclamano l'unico re. Cesare. A questo punto anche Pilato, va bene, cede, lo consegnò perché fosse crocifisso. E guardiamo la crocifissione. 16, 17. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto cranio, in ebraico Golgota. In greco c'è però qualcosa di diverso. Vedete che sembra un po' pericoloso leggere in traduzione il Vangelo, perché sono delle cose che purtroppo ci fanno passare, ma anche perché non si può fare altrimenti, cioè non si può rendere perfettamente. Però qui sarebbe: essi presero Gesù ed egli, portando da se stesso la croce, portando da se stesso, da se stesso vuol dire ancora una volta non subisce. Giovanni ha aggiunto questo: da, proprio lui porta la croce, non c'è nessuno che la porta per lui. Giovanni non ricorda il Cireneo. E poi c'è questo si avviò, che non è giusto. Uscì. Allora, sembra niente, ma uscì in greco, in Giovanni, ha un'importanza fondamentale. Perché Gesù ci è sempre stato presentato come colui che uscì, fin dal prologo. Uscì dal seno del Padre. Uscì, questo Dio che esce continuamente, per cosa? Per salvare l'altro. In un luogo detto cranio, in ebraico Golgota, era un'altura, uno sperone, ecco, di rocce, questa è l'altura. E perché lo portano lì? Perché doveva avvenire uno spettacolo, e perché tutti possono vedere uno spettacolo, lo spettacolo deve avvenire in alto. Nel Vangelo di Giovanni questo spettacolo si chiama, ma nei Vangeli in realtà, si chiama teoria, cioè lo spettacolo proprio. La croce diventa lo spettacolo, perché tutti lo possano contemplare, ma contemplandolo si riceve la salvezza. Vi ricordate quante volte Gesù ha detto questo? Quando sarò elevato da terra, quando tutti vedranno questo spettacolo, saprete finalmente che io sono. Perché è importante che avvenisse questo spettacolo? Tra l'altro, uno spettacolo, dove viene consumato questo spettacolo? Dove era la zona teatrale? Era appena fuori le mura di Gerusalemme, appena fuori, oggi dentro, perché dal 1500 sono state inserite, ma era il Golgota, era fuori, ma vicinissimo alle porte. Perché vicino alla porta? Perché la porta era un luogo di passaggio, perché tutti quelli che passavano di là potevano vedere questo spettacolo, questo un Dio che dà spettacolo di sé al mondo, di che cosa? Dell'amore. Dell'amore, e questa è la croce, lo spettacolo massimo dell'amore. E guardando, contemplando la teoria, noi finalmente possiamo passare alla pratica, alla praxi, cioè ad amare così. Era necessario che Dio desse spettacolo di sé, perché guardando questo spettacolo, guardando questo amore massimo di Dio, l'uomo da una parte fosse guarito dall'idea perversa che il serpente gli ha inoculato in Genesi, che Dio era cattivo, tremendo, giudicante, maledetto, iracondo. Ecco, la croce ci guarisce da questo, perché su quella croce vediamo un Dio che amore, che muore per amore folle di me, per cui io non posso più avere paura di un Dio così, non posso più scappare, anzi mi avvicino. Lo voglio toccare, lo voglio abbracciare, perché so che c'è la salvezza. Ecco perché Dio è morto, ha dato spettacolo di sé al mondo, perché non avessimo più paura. Ma una volta che tu fai questa esperienza, allora sai anche qual è l'unico modo di dare spettacolo al mondo, cioè quello dell'amore. E questo ci salva, dalla teoria alla prassi. Mi sento amato così, posso amare così. Ho ricevuto questo amore folle, posso mettermi nelle mani dei fratelli. Dalla croce mi viene la salvezza, se mi mettono in croce avrò il mio compimento, la mia massima esaltazione, il martirio è questo, subire la croce, ma come testimonianza massima dell'amore, la salvezza massima, cioè la vocazione più grande. Ecco perché è importante che Dio desse spettacolo di sé al mondo. E qui adesso i versetti che seguono è un crescendo di, per quello che vi dicevo, questo siamo veramente il momento più alto di tutta la giornata. Abbiamo un crescendo, versetto 18, dove lo crocifissero? E con lui altri due lo crocifissero. Cosa vuol dire la croce? Perché Gesù è stato crocifisso? Ma c'è in realtà più un motivo teologico che... La croce non era il supplizio, non era la morte consueta che i romani davano ai condannati. Nessun uomo libero, possiamo dire, poteva subire la crocifissione. Erano soltanto gli schiavi, erano soltanto la feccia che subiva la crocifissione. Gli altri subivano la lapidazione al massimo, o altri metodi romani. Comunque, non la croce. A Gesù viene riservata la croce, pur essendo innocente. Ma Giovanni, abbiamo detto, è molto interessato soltanto, è interessato soprattutto all'aspetto teologico. Cos'è la croce? La croce è un palo infisso, e questa è una figura tipica di ogni religione, avere il palo sacro, perché il palo sacro cosa fa? Collega il cielo alla terra. Quindi Gesù sulla croce collega finalmente il cielo alla terra, crea una sorta di ponte, per questo che Cristo è l'unico pontefice, perché è facitore di ponte tra il cielo e la terra. Quindi la croce collega il cielo alla terra, ma non solo, c'è anche il transetto, c'è anche il lato orizzontale della croce, cioè collega, unisce tutti gli uomini. Quindi tutti gli uomini sono adesso su quella croce, cioè sono messi in collegamento tra cielo e terra. È un abbraccio, la croce è un abbraccio. E Cristo è al centro. La croce è questo sublime simbolo che unisce cielo e terra, unisce tutti gli uomini, delinquenti, santi, peccatori, donne, uomini, schiavi, liberi, tutti. Perché la croce è un dono, è il dono massimo dell'amore di Dio, e se Dio fa un dono, non lo fa per qualcuno, per chi se lo merita. La croce è simbolo di morte per uno che non si meritava la morte, ma vissuto perché fosse un dono a tutti gli immeritevoli. Perché siamo tutti immeritevoli di questo dono. Chi è che può meritarsi l'amore di Dio? Anzi, chi si meritasse l'amore di Dio, Dio non può dare il suo amore. Perché l'amore non è un premio, l'amore è un dono, un regalo. Ecco allora che cos'è la croce. La croce è questo abbraccio, questa congiunzione tra il divino e l'umano, tra l'amore e il peccato, tra la misericordia e la miseria, e questo punto di congiunzione che raggiunge tutti. è simbolo dell'amore più grande, lo spettacolo dato al mondo. C'è un salmo che dice: annuncerò, proclamerò, griderò il tuo nome ai miei fratelli. Ecco, sulla croce Gesù ha gridato finalmente il nome di Dio agli uomini. Dio è amore e basta, solo amore. Quindi ci giudica, è vero, ma qual è il giudizio di Dio? È l'amore. Dio ci giudica amandoci. Con questo amore folle ci giudica. E questo è il giudizio di Dio sul mondo, l'amore. E ma se siamo proprio peccatori cattivi, siamo proprio... sarà un amore ancora più forte. Lo crocifissero non da solo, con lui altri due. E noi sappiamo che due non è uno più uno. È il principio della moltitudine, il due. Quindi dire due vuol dire infinito. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutta l'umanità è stata... si trova adesso ai lati di questo Cristo. Cioè, pensate alla scena: è importante che ci siano due persone con Gesù, per dire che c'è l'umanità intera su quelle croci, perché siamo tutti crocifissi, in realtà siamo tutti dei poveri Cristi. Ma la cosa che ci salva è il fatto che Dio sia salito su una croce per rimanere accanto a me, anche lì. Cioè Dio è sceso così in basso da salire su una croce per recuperare tutti i crocifissi della storia. Un Dio che sale in croce per stare in mia compagnia, di me crocifisso. È bellissimo questo, è bellissimo. E con lui, Dio chi è? Dio è il Dio con noi. Allora, veramente, vi ricordate l'annuncio, no? E verrà chiamato l'Emmanuele, il Dio con. Adesso abbiamo, la croce è il compimento del nome di Dio. Qui si compie il vero nome di Dio, e il nome di Dio è essere con, essere assieme, cioè l'amore che non abbandona, anche se tu sarai crocifisso, io sarò con te, crocifisso. E che cos'è? Cosa ha vissuto il crocifisso? Gesù crocifisso? Ha vissuto la lontananza massima da Dio, l'abbandono di Dio, ricordato dagli altri evangelisti: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Allora Gesù vive la lontananza massima da Dio per vivere la vicinanza massima con l'uomo. È impressionante questo, impressionante. Pilato compose anche l'iscrizione. E la fece porre sulla croce. Vi era scritto: Gesù Nazareno, re di Giudea. Provate a guardare fino al versetto 22. Vi era scritto, no scusate, 18, Pilato compose anche l'iscrizione. Vi era scritto, molti giudei lessero questa iscrizione, era scritto in ebraico: non scrivere, quel che ho scritto, ho scritto. La parola iscrizione o scrivere torna 6 volte. Il 6 sappiamo essere un numero imperfetto, a meno che non ci sia il 7 che gli dà il compimento. Ora, se Giovanni in pochi versetti fa tornare 6 volte questo termine, vuol dire che dice qualcosa di grosso. Che cos'è la parola di Dio? È la rivelazione, no? Noi la chiamiamo la rivelazione, la parola di Dio. Allora cosa c'è su quella croce? C'è la rivelazione. Cosa ha scritto? Non ha scritto delle parole Pilato. La parola che Pilato ha scritto è quel crocifisso, che è la rivelazione di Dio. Vedete? La rivelazione, la parola di Dio è il crocifisso. Infatti tutti i Vangeli, tutto il Nuovo Testamento, che cos'è? Ma tutta la Bibbia, che cos'è? È soltanto la rivelazione di chi è Dio. Dio è amore, e basta. Amore folle per me. Sulla croce abbiamo la scrittura massima. Infatti Cristo crocifisso è la settima scrittura, possiamo dire, che dà compimento a tutto. Infatti, su quella croce e sulla carne, ecco, la carne di Gesù su quella croce rivela quello che è la nostra salvezza. Gesù. Gesù. Gesù, cosa vuol dire Gesù? Gesù vuol dire salvezza, no? Dio salva, Yeshua. Yeshua. Dio salva. Ecco, su quella croce, quella carne immolata, ci dice che Dio salva. Rivelazione massima. Io posso non avere più paura di stare con un Dio così. Salva me crocifisso. È sceso all'inferno per recuperare anche me. Nazoreo. Nazareno non vuol dire di Nazareth, l'abbiamo visto la scorsa volta. Nazoreo. Il Messia. L'atteso, il re atteso, il vero re che sale su una croce per salvare tutti gli uomini, che muore per salvare e non come gli altri re che fanno morire per salvarsi, dei giudei, una parte per il tutto, per il mondo, per tutto. Quando Giovanni usa giudei, indica il mondo segnato dal male, dal peccato, in qualche modo. Siamo tutti noi. Non scrivere re dei giudei, e Pilato che dice? Quello che ho scritto, ho scritto. L'amore è irrevocabile, quella carne deve rimanere lì, perché è l'unica nostra via di salvezza. Ecco, abbiamo fatto metà del capitolo 19, un capitolo, ma forse meno di metà, la prossima volta bisognerà lavorare molto, perché è proprio, abbiamo la morte di Gesù, il colpo di lancia, la sepoltura. E Giovanni veramente in pochi versetti dice qualcosa di grandioso, ma dipinge delle scene che non sono da leggere, non sono da leggere, da capire, perché l'amore non si capisce, l'amore è da contemplare, il crocifisso va soltanto contemplato. Quindi vi invito proprio di tornare su queste parole nel mese che vi aspetta. Tornare a contemplare il crocifisso, questo ecce homo, questo uomo incoronato di spine, quel mantello di porpora che dà la vita, all'ora di mezzogiorno. Anche la samaritana venne cercata a mezzogiorno, l'ora della croce, l'ora sesta. E se noi contempliamo questo amore, possiamo far spegnere anche tutte le false luci da cui pensiamo di farci illuminare, di avere un po' di gloria, che è la gloria degli altri, l'opinione degli altri, tutto quello che abbiamo detto anche stamattina. Se accendi un fuoco immenso, puoi anche permetterti di spegnere i fiammiferi, dai quali speravi calore e luce. Se è acceso un sole, si è acceso. Puoi spegnere tutto il resto. E noi purtroppo siamo sempre lì a accendere fuochi, usando come combustibile molte volte anche le persone. Bruciamo le persone, no? In senso figurato ovviamente, per scaldarci un po', per farci illuminare. E allora se scoprissimo, contemplassimo veramente questo fuoco che si è stato acceso su quel legno, potremmo anche spegnere altri fuochi e smetteremo finalmente di bruciare i fratelli. La croce come nuovo roveto ardente, che brucia ma non consuma. Invece noi consumiamo tutto con i nostri piccoli fuochi. L'amore brucia ma non consuma. Brucia, illumina, scalda, ma non distrugge. Noi distruggiamo tutto, invece, quando cominciamo ad amare un pochino, perché abbiamo un amore perverso.